Buongiorno. Stavamo pregando di là con i fratelli. A un certo punto uno ha detto: "Ma lo sai che sono pure io romano?" E un altro mi ha detto: "Ma tu da quanti anni sei romano?" Mio padre si vantava che mio nonno aveva preso il premio dell'Annunziata. Era una cosa che aveva istituito Benito Mussolini per quelli che erano da almeno 7 generazioni romano, così le femmine non valevano, scusate, era lui che diceva così, per cui se un maschio era da 7 generazioni romano, si sposava, prendeva questo premio. Per cui papà è l'ottava, era, lui adesso sta in cielo, io sono la decima, mio figlio è l'undicesima, mio nipote è la dodicesima, mamma mia, che privilegio. Ma sapete, noi adesso, noi che siamo cristiani, abbiamo un privilegio ancora più grande, l'identità che abbiamo ricevuto, quell'identità che veramente ha valore, è quella di figli di Dio, di figli di Dio. Voi vi rendete conto? È bello perché ha letto il fratello la lode, l'introduzione alla lettera degli Efesini e inizia proprio come inizia la lettera di Pietro. Perché? Perché un credente non può fare a meno di dire benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Che verità incredibile. Dobbiamo stare attenti noi, perché a forza di sentirle queste cose uno si abitua. Come quando io ho aperto il negozio per la prima volta, erano gli anni Ottanta, i negozi si facevano tutti con metalli, vetri, cose. E io e Marcello, il papà di Carlo, adesso sta col Signore, avevamo fatto tutto in legno, ancora è così. E così il mio mentore, un ottico di vecchia data, entrò e disse: "Ma che avete fatto? Un'erboristeria?" Eppure tutti quelli che entravano erano colpiti da questa cosa bella, calda, nuova. Sapete che dopo un po', dopo qualche mese che io e Marcello stavamo là, non ci avevamo più tutta sta meraviglia. Che non accada con le verità che il Signore ci ha trasmesso. Preghiamo il Signore che ogni giorno noi ci possiamo svegliare davanti a questa meraviglia, ringraziare il Signore per quello che ha fatto per noi. Ci ha donato una nuova identità, ci ha donato un futuro eterno, meraviglioso, ci ha donato la possibilità di essere inseriti nel suo corpo, la Chiesa, la Chiesa. E Dio ha cura della sua Chiesa. Gesù ha detto: "Nessuno distruggerà la mia Chiesa." La sua Chiesa è il suo popolo. Noi abbiamo questa identità nuova di popolo di Dio. E allora oggi concludiamo questa sezione, questa parte in cui Pietro appunto elenca a mo' di un salmo di lode tutto quello che Dio ha fatto per noi. E così concludiamo leggendo in Prima Pietro, capitolo 2, i versetti da 4 a 10. Da 4 a 8 ne abbiamo già parlato domenica scorsa, però lo rileggerei comunque. Quindi, Prima Pietro, capitolo 2, da 4 a 10. Vabbè, leggo pure dal versetto 1, perché è collegato. Sbarazzandovi da ogni cattiveria, ogni frode, dall'ipocrisia, dall'invidia e da ogni maldicenza, cioè sbarazzandoci di quei peccati che prima erano, facevano parte della nostra vita, che ora non fanno più parte della nostra vita, il Signore ci ha perdonato, però è facile che noi ricadiamo in questi peccati, quindi ci dobbiamo sbarazzare di questi peccati. E come facciamo? È come bambini appena nati, desideriamo il puro latte spirituale, perché per esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Noi siamo il popolo del nuovo patto. La parola di Dio è radicata dentro di noi. La parola di Dio è il cibo della nostra anima. E se noi ogni giorno ci accostiamo a Dio, sinceramente, con cuore puro, leggiamo la Sua parola, la applichiamo con l'aiuto dello Spirito Santo alla nostra vita, allora noi saremo capaci di respingere quei peccati, quel peccato che così facilmente ci avvolge. Saremo capaci di resistere, grazie allo Spirito Santo, grazie alla parola di Dio. E sapete, Gesù nella sua ultima preghiera, quella famosa sacerdotale, pregò al Padre e gli disse: io non ti prego che tu li togli dal mondo. Gesù, potevi dire, una volta creduto potevamo subito andare in cielo, invece no, perché abbiamo un compito, adesso lo vedremo. E lui pregò: Signore Padre, non ti prego che tu li togli dal mondo, ma che tu li proteggi, tu li santifichi. E disse: santificali nella verità, la tua parola è verità. Come facciamo noi se non leggiamo la parola, se non facciamo nostra ogni giorno e cerchiamo di applicarla alla nostra vita, la parola, tutti i giorni? Come facciamo a resistere? Non resisteremo, perché il mondo, Satana, sono molto forti, molto potenti. E se non sbaglio, ho visto che qualcuno sta cercando il riferimento, quindi Giovanni 17, versetto 17, e adesso ve lo confermo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Vangelo di Giovanni 17, versetto 17. E così iniziamo, quelli che hanno fatto questo, che si accostano a Dio. Pietro dice: accostandovi a Lui, a Gesù, pietra vivente, rifiutata dagli uomini ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù. Infatti nella Scrittura si legge: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa. Chiunque crede in essa non sarà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, la pietra d'inciampo, il sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati destinati. Versetto 9, mediteremo questi due versetti, 9 e 10. Ma, voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Siamo il popolo di Dio, il popolo che ha ottenuto misericordia. Quello che pensiamo, le nostre idee, le nostre convinzioni determinano le nostre azioni. È quasi impossibile che tu agisca verso qualcosa che ti è indifferente. Per esempio, a me mi piacerebbe essere magro come Marcello, essere magro come qualcuno, ma mi è indifferente. Quindi, dopo che ci ho fatto un po' di ragionamento, quando lo vedo dico: mannaggia, pure io dovrei mettermi a dieta. Poi, siccome non me ne importa niente, finisce là. Non c'ho l'ambizione di portare avanti questo mio pensiero. No, finisce là. E questo è qualcosa di interessante, perché se noi non abbiamo l'ambizione di essere figli di Dio, se noi non abbiamo l'ambizione di portare avanti il compito che Dio ci ha affidato, noi non faremo niente. Verremo qui la domenica, ascolteremo quello che ci dicono. Qualcuno ci piace, qualcuno ci piace un po' meno. Questo non è interessante. Però quello che è interessante è che se non avviene niente, era meglio che stare a casa. Ma sapete, invece, il Signore vuole che noi, come abbiamo letto, annunciamo le sue meraviglie alle persone che stanno intorno a noi, alle persone che non hanno speranza, alle persone che se moriranno senza Cristo saranno nella disperazione eterna. Cari, mi dispiace dire questo, ma questa è la realtà e noi ci dobbiamo svegliare, ci dobbiamo svegliare. Avremo a Natale incontri con i nostri parenti, i nostri amici, qualcuno non è ancora credente, qualcuno ha sentito, sì, però gli dà un po' fastidio e quindi noi siamo un po' attenti perché non vorremmo rovinare la festa. Se magari gli cominciamo a dire di Gesù, magari cominciamo a spiegare il vero significato del Natale, che non è il pandoro, non è il regalo che mi fai, che trovo sotto l'albero, ma il significato del Natale, anche se Gesù non è nato il 25 dicembre, vabbè, è un altro discorso. Il significato del Natale l'abbiamo cantato. Dio che diventa uomo e che viene qui per darci, per salvarci. Non c'è nessun'altra speranza, nessun'altra religione, nessun altro pensiero come questo. E forse tu dirai, ma non mi serve, io sono forte, io vado avanti, la mia vita me la sono fatta da solo. Ho capito. Ma quando cominci a diventare un po' meno giovane, un po' meno giovane, quando cominci a diventare che gli anni passano e ti accosti e vedi e cominci a vedere che i tuoi amici non ci sono più. Oh, incontri quello, ma te lo ricordi Marcello? E come non me lo ricordo? Ma che fine ha fatto? È romano, che fine ha fatto? I miei amici veri, che fine hanno fatto? È così, che fine hanno fatto? Che fine farai tu? Allora posso dirti una verità che viene dalla Bibbia. Se tu credi in Gesù Cristo, la tua fine sarà insieme a Dio e sarà un inizio meraviglioso, un inizio meraviglioso. Mi sono chiesto, ma come fa Pietro a incoraggiare i credenti dicendo queste cose? Ma proprio per questo. Li incoraggia proprio per questo, perché sta dando una speranza vera, basata sulle scritture, non sulla fantasia e la filosofia umana. Una speranza basata sulle scritture e la parola di Dio. Che non cambia, che non cambia. E lo vedremo adesso. Allora, chiedo scusa all'interprete, Annalisa, perché sono andato fuori, lei gli ho mandato il messaggio, ma io sto dicendo tutte altre cose. Meno male che lei mi conosce, quindi penso di non averla messa in difficoltà. Però come faccio? Dopo che ho sentito questi canti, dopo che vi vedo qua, ma come si fa a non dire e a ripetere che noi, se perdiamo l'occasione di annunciare agli altri il Vangelo, noi stiamo proprio fallendo il compito che Dio ci ha affidato. Il compito che Dio ci ha affidato. Preghiamo l'uno per l'altro. Lo so, non è facile. Lo so, non è facile. Ma preghiamo l'uno per l'altro. Chiediamo al Signore che metta nel nostro cuore l'amore che aveva Lui. Sapete, Gesù? Gesù, quando i dodici ritornano tutti festanti e dicono, Signore, abbiamo fatto come hai detto Tu. Abbiamo cacciato i demoni, abbiamo guarito i malati, mamma mia, una faticata. Gesù dice, vabbè, andiamo a riposarci. E i discepoli, meno male. Soltanto che la folla le aveva viste e si era radunata tutti quanti, e così quando Gesù sbarcò nel posto solitario dove si sarebbero dovuti riposare, c'era tutta la folla. E Gesù che cosa fece? Ve lo ricordate che cosa fece? Gesù ne ebbe compassione perché gli sembravano pecore sparse senza pastore. E così è di tua madre, di tuo padre, del tuo caro amico che non conosce Gesù. È una pecora senza pastore destinata al macello eterno. Carissimi, questa è la verità. È la verità che è scritta nella Bibbia. È la verità che è scritta nella Bibbia. E preghiamo l'uno per l'altro che il Signore ci dia coraggio. Perché noi abbiamo ricevuto questa nuova identità. E sapete, il Signore, ci sono cinque cose che determinano un grande onore, un grande privilegio a cui il Signore ci ha chiamati, le abbiamo lette. Con la nuova identità noi siamo diventati una stirpe eletta. Cerco di riprendere le note. Una stirpe eletta. Sapete, la parola stirpe significa, viene da una parola che significa ramo, germoglio. E quindi il germoglio è attaccato a un tronco, a un albero in genere, no? E il ramo ha la stessa natura del tronco. Così anche, per esempio, nella famiglia. Nella famiglia, per esempio, mio padre ci ha avuto 5 figli, io sono il primo. E noi siamo la stirpe di mio padre. Qualcuno ci ha chiamato il clan degli albanesi, ma non mi volevo offendere, eh? È il mio cognome albanese, quindi. Noi siamo il gruppo, gli albanesi, eh? Mio fratello Marco, mia sorella Claudia, mio fratello Alfredo, e chi c'è? Ah, Roberta! c'è mia sorella Roberta, e ognuno siamo il ramo di questo tronco che era mio padre, e ognuno ha, diciamo, la discendenza, si porta appresso i modi di fare. Adesso a Natale, mamma mia, mi piacerebbe farvi vedere quello che si faceva nella mia famiglia a Natale. E quindi si ripetono le tradizioni, tavolate di 40 persone, una cosa incredibile. E questo perché? Perché noi siamo la stirpe che continua, e quindi con il nostro comportamento abbiamo la stessa natura, gli stessi comportamenti. Gesù penso che intendeva anche questo quando in Giovanni al capitolo 15 versetto 1 lui si definisce la vite, la vera vite, e chiama i suoi discepoli i tralci. La vite dava vita ai tralci. La sostanza della vite passava ai tralci, e i tralci avevano con la vite una stretta comunione. È questo che succede fra noi e Gesù. Quando Paolo nei Romani, alla lettera ai Romani al capitolo 11 versetto 24 sta parlando del fatto che Dio aveva scelto prima di tutto il popolo di Israele. Voglio ricordarvi un pochino di questa storia. Voi sapete che Dio aveva chiamato Abramo e gli aveva detto: di te farò una nazione. E poi aveva anche aggiunto: attraverso di te io benedirò tutte le nazioni. L'aveva ripetuto questo in Esodo capitolo 19 versetto 5 quando al popolo gli disse: voi siete il mio tesoro particolare, voi siete una nazione di sacerdoti. E quindi Dio aveva dato al popolo di Israele il compito, perché non erano tutti sacerdoti, come sapete i sacerdoti chi erano tra gli ebrei? I Leviti. I Leviti erano i sacerdoti, loro facevano i sacrifici, ma c'era un altro sacerdozio a cui erano chiamati. Era chiamato questa gente santa, questo popolo che Dio, questa stirpe eletta, era quello di portare il messaggio al mondo di un Dio misericordioso e giusto. Questo dovevano fare, dovevano essere la luce del mondo, dovevano portare questo messaggio. Ma come sapete, il popolo di Israele ha fallito. Il popolo di Israele ha fallito, per cui Dio l'ha messo da parte. Ora, nella lettera ai Romani, che è meravigliosa, dove Paolo spiega in una maniera incredibile, meravigliosa, chiara, ci si sono convertiti Lutero, Sant'Agostino, forse pure qualcuno di voi leggendola si sono convertiti leggendo quella lettera. Si parla della salvezza. A un certo punto sorge un pensiero, no? Un pensiero che è andato avanti soprattutto tra la Chiesa Cattolica, che ha perseguitato gli ebrei perché dicevano che loro avevano ucciso Gesù. E quindi questo pensiero, che poteva serpeggiare tra i cristiani, è che Dio aveva rinnegato il popolo di Israele e ormai loro non valevano più agli occhi di Dio. Quando Dio invece aveva detto: voi siete preziosi, io vi amo perché amo i vostri padri e provo affetto e tenerezza per voi. Quando noi leggiamo la parola di Dio, non dobbiamo mai dimenticare che Dio è immutabile e quello che Lui dice è per sempre. Dobbiamo anche capire bene quello che dice agli ebrei e quello che dice ai cristiani. Gli ebrei e i cristiani sono due popoli distinti nella parola di Dio. Tra i cristiani ci sono anche ebrei che si sono convertiti, e quello adesso è il popolo di Dio. E come ho detto, questa gente santa, che è la caratteristica che Pietro dice che noi abbiamo, questa stirpe eletta, questa gente santa, un tempo erano gli ebrei, ma a motivo della loro disubbidienza sono stati messi da parte. Ora la gente santa, la stirpe eletta, è il popolo di Dio. Ma come l'aveva eletta, come era diventata gente santa il popolo di Israele? Su che si basava questo concetto? si basava sulle promesse che Dio aveva fatto ad Abramo. Abramo è il tronco, la fede che aveva Abramo è il tronco da dove poi sono usciti questi rami. E purtroppo, siccome gli ebrei avevano disatteso il patto con Dio, Dio aveva fatto il patto con Abramo, e poi ho citato in Esodo capitolo 19 il patto sul monte Sina, e Dio l'aveva ripetuto di nuovo, ma loro avevano disatteso, perché loro gli piaceva essere come il mondo. Loro devono mostrare la differenza che c'è tra Dio e quelli che lo seguono, e gli idoli e quelli che seguono gli idoli. Doveva così attirare le persone a sé, ma loro avevano fallito. E Dio li ha messi da parte per un periodo, e ha sostituito il compito, l'ha affidato alla Chiesa, a noi ha affidato questo compito. Noi ora siamo la stirpe eletta, noi adesso siamo la gente santa. E allora, parlando di Romani 11:24, spiegando questo concetto ai cristiani, dice: infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura, e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, l'olivo domestico, qui sta facendo una metafora. Loro la capivano, noi purtroppo abbiamo forse un altro modo di pensare. Quindi, se tu sei stato preso dallo scaffale del supermercato e sei stato messo in un altro scaffale del supermercato, capiamo più questo, no? Ma gli ebrei, qua erano contadini, lo capivano questo. Ci stavano gli olivi e ci stavano gli olivi selvatici. Qui a Roma ci sta il parco degli aranci, pieno di arance selvatiche. Se tu provi a mangiarle, ti avveleni quasi. Eppure sono belle da vedersi. E così Dio dice: ho preso questi rami dagli olivi non buoni e li ho innestati nell'olivo vero. L'olivo vero è la fede di Abramo, la fede di Abramo. Questi qui, noi, abbiamo la stessa fede che aveva Abramo. Abramo era stato giustificato prima ancora della legge per la fede. Abramo credette a Dio e questo gli fu messo in conto di giustizia. E così, se tu hai creduto in Dio, questo ti ha giustificato. Che cosa devi credere in Dio? Devi credere che Dio, nella sua grande misericordia, ti ha fatto rinascere una speranza viva, grazie alla risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Questo è il messaggio di speranza, questo è il messaggio del Natale. E così la benedizione di Abramo, giustificazione per fede, è venuta su di noi che non eravamo per etnia ebrei, anche se Gesù era ebreo, perché Dio aveva promesso ad Abramo che attraverso di te saranno benedette tutte le nazioni. E così noi siamo divenuti la stirpe eletta, la stirpe eletta. Ma poi va avanti e dice che siamo un sacerdozio regale. Allora, il sacerdozio è la funzione del sacerdote, l'abbiamo già detto, gli ebrei avevano i sacerdoti perché dovevano, attraverso il sistema dei sacrifici, avvicinarsi a Dio. Anche il popolo di Israele è chiamato sacerdote, infatti abbiamo detto in Esodo 19:5 che Dio l'aveva chiamato per essere suo sacerdote, cioè mediatore, portare il messaggio a tutte le nazioni. Nel Salmo 96, versetti 2 e 3, dice: cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, proclamate la sua gloria fra le nazioni e i prodigi fra i popoli. Il pensiero di Dio non è cambiato. Abramo, il popolo di Israele, dovevano annunciare e proclamare la grandezza e la misericordia di Dio alla gente. È lo stesso dobbiamo fare noi. Noi siamo stati chiamati a fare questo. Però qui abbiamo letto che siamo chiamati anche a offrire sacrifici. Quali sono i sacrifici che noi credenti dobbiamo offrire a Dio? Chi me ne può dire uno? Questa... Come?
Giovanna ha detto la lode a Dio.
Sì, la lode a Dio, ne abbiamo parlato molto mentre che preparavo il messaggio. Sì, la lode, è un sacrificio la lode. La lode è un momento di gioia, lo dice in Ebrei 13:15. La lode a Dio è un momento di gioia quando va tutto bene. Ma quando va male? Quando va male non dobbiamo lodare Dio, no? Quando va male dobbiamo metterci lì, piangere e pregare, chiedere a Dio di liberarci, eccetera, eccetera. Ma tutte le cose, dice il Signore, coprono al bene di quelli che amano Dio. E anche se in una situazione non va bene, mi sembra negativa, io ugualmente devo lodare Dio, e quello è il mio sacrificio, quello che io faccio per onorare Dio. Perché quando io faccio quello, io credo che Dio, e dichiaro implicitamente, che Dio è in controllo di ogni cosa. Però prima di fare questo, cara moglie, bisogna presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, se no non possiamo fare quell'altra cosa. Lo dice Paolo nelle lettere ai Romani, presentare i nostri corpi in sacrificio vivente vuol dire tutti i giorni io devo esaminarmi e fare quello che ha detto Pietro anche qua, sbarazzarmi del peccato. Ogni giorno devo riconoscere che ho bisogno di te, Signore, perché da solo non ce la faccio. E così i pensieri che mi vengono continuamente dal mondo che mi circonda, dalla televisione che guardo, i pensieri che mi vengono continuamente, io riesco a eliminarli e trasformare così la mia mente, in maniera tale che io possa conoscere la volontà di Dio, la buona, perfetta, gradita volontà di Dio. E poi posso lodare, quando io capisco che Dio vuole il mio bene, quando io ho capito, quando ho il cuore puro, posso amarti, posso amare Dio. E questo è quello che vuole. Se il cuore è diviso tra i desideri del mondo, i problemi e Dio, non sarà un vero cuore. Infatti, che cosa abbiamo letto? Amatevi intensamente di cuore, con cuore puro. E il cuore puro non significa che io non penso, non ho qualche volta un pensiero sbagliato, ma, come diceva Davide nel Salmo 139, esaminami, oh Dio, e conosci i miei pensieri, vedi se in me c'è qualche via iniqua e conducimi nelle tue vie, nella via eterna. Confessare i peccati, bellissimo, bellissimo questo versetto, 1 Giovanni 1:9. Se confessate i vostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarvi ogni peccato, da togliere ogni iniquità. Che Dio, che poteva, abbiamo cantato, che poteva fare di più Dio? Ma quale Dio cerchi? Che cosa stai cercando tu nella tua vita? Forse mi dirai, niente, io ho creduto. Ah, bene, e allora con me proclamiamo che il nostro Signore è buono, proclamiamo le virtù di colui che ci ha strappato dalle tenebre, ci ha portato nella sua meravigliosa luce. E così il popolo di Israele era stato eletto per grazia, anche noi, sì, ma c'è di più per noi. Qui dice al versetto 4 che noi siamo il popolo di Dio, che lui si è acquistato. Capite la differenza? Dio ha pagato per averti. Ma già eri tu, eri suo veramente, no? Perché Dio ci ha creato, quindi per creazione siamo tutti, tra virgolette, e così dicono, siamo tutti figli di Dio, amiamoci perché siamo tutti figli di Dio. No, siamo tutti creature di Dio. E poi ci stanno i figli di Dio. Quali sono i figli di Dio? Chi sono i figli di Dio? Chi sono? Come?
Chi ha accettato Gesù.
È venuto in casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli gli ha dato
il diritto.
Mamma mia, il diritto. Ma sapete che adesso si sta combattendo tra politici per questo diritto di cittadinanza. E allora ci stanno quelli che dicono, se uno nasce qua, diventa italiano. No, bisogna che almeno ha fatto 5 anni di scuola. No, 10, l'università, ha giurato sulla bandiera, ma insomma. Vabbè, così decide lo Stato italiano. Ma sapete Dio, il nostro Re, che cosa ha deciso? Ha deciso che se tu hai creduto in Gesù Cristo, tu hai il diritto di diventare figlio di Dio. La nostra cittadinanza, la nostra, la nostra, pure quella di Vova che è ucraino, pure la tua che non so di quale nazione sei, noi siamo tutti, se abbiamo creduto in Gesù, siamo tutti cittadini del cielo. La nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo pure il nostro Salvatore Gesù Cristo. Lo stai aspettando tu Gesù Cristo? Oppure è qualcosa che ti ricordi forse a Pasqua, che poi a Pasqua neanche ci credono. Quando stavo al negozio, che lo dicevo, mi prendevano in giro, cioè non mi prendevano in giro, se no gli aumentavo il prezzo, ma ridevano di me. Ancora credi a queste cose? Ma perché? Ma te a che credi? Ma che crede la gente che ti prende in giro? Qual è la speranza di quelli che vivono nel mondo e basta? Che speranza c'hanno? A che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo? Mamma mia, guadagna tutto il mondo. Come si chiama il proprietario di Twitter, l'uccellino? Quello è l'uomo più ricco del mondo. Che fine farà quello? Che fine farà? E poi perdi l'anima tua. Come scamperemo, dice lo scrittore della lettera agli ebrei, se trascuriamo una così grande salvezza? Tu mi dirai, Massimo, ho capito, basta, ho capito, io sono credente, sono figlio di Dio, frequento la Chiesa da quanti anni? Capirai, c'era ancora... Ma io ero fra quelli che ci stava... Vi ricordate la lampadina? Ecco, io stavo lì, abbiamo cantato, alleluia, alleluia, stavo lì! Bravo, complimenti, sono contento che tu non abbandoni la Chiesa. Ma permettimi di dirti, lo fai quello che il Signore ti ha ordinato? Sapete? Il Signore ha ordinato che noi proclamiamo le virtù di colui che ci ha strappato dalle tenebre e ci ha portato nella sua meravigliosa luce. E proclamare vuol dire annunciare, gridarla ai quattro venti. Gridarla ai quattro venti. L'Argentina è uno dei paesi, scusa, l'Argentina è uno dei paesi che sta peggio di tutti al mondo. C'è un'inflazione... Mamma mia, eppure 40.000 si sono imbarcati con l'aereo, sono andati nel Qatar per vedere la finale. Tutti quelli che poi già c'erano, sapete? Perché loro vogliono sostenere la loro ambizione. Qual è la loro ambizione? Di essere tre volte, la terza volta, sì, tre volte campioni del mondo. Mamma mia. Ma sapete, questo mondo passerà tutto, le squadre di calcio, l'Unione Europea, Unione Europea, come si chiama? Qatar Gate? Mamma mia, questo mondo, noi viviamo in questo mondo, e noi dobbiamo dire invece che il nostro re tornerà e stabilirà un mondo di giustizia, giustizia vera, gli hanno trovato 1.500.000 euro dentro casa al deputato, all'onorevole, alla vicepresidente del Parlamento Europeo. Ma vi rendete conto in che mondo viviamo? E noi abbiamo la speranza di un mondo migliore. I cieli e la terra passeranno, ma chi crede in Dio non passerà. Noi vivremo quando il nostro re tornerà. Noi vivremo in un mondo di giustizia finalmente. E lo so, qualche volta ti sfugge questo pensiero. Ti sfugge perché siamo, a me mi sfugge, perché siamo immersi nel mondo. Però se noi stiamo attaccati alla parola di Dio, se noi teniamo fermo la nostra identità, ci ricordiamo chi siamo, insieme ci aiutiamo fra fratelli e sorelle, ci incoraggiamo a resistere, a andare avanti. E allora noi non perderemo la nostra forza, noi saremo capaci di annunciare agli altri le meraviglie di quello che Dio ha fatto per noi. Dio non ci lascia soli. Sapete, Paolo, vecchio, prigioniero a Roma, scrive a suo figlio spirituale Timoteo, in Seconda Timoteo 4,14, e lui era stato abbandonato da tutti. Dema, avendo amato il presente secolo, era un suo collaboratore, se n'è andato. Quell'altro, insomma, solo il caro Luca è rimasto. Quindi torna presto, portami il mantello che ho lasciato a Troas, portami i libri, le pergamene. Insomma, sembra molto triste quando parla, ma in realtà non è triste. Sentite che cosa dice al versetto 14. Il Signore però mi ha assistito. Seconda Timoteo, versetto, capitolo 4, versetto 14. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e ascoltato da tutti i pagani. Questa era l'ambizione di Paolo. Lui era vecchio, stava lì, era il secondo processo, il terzo, gli avrebbero tagliato la testa, perché era cittadino romano, quindi non andava in croce, ma gli tagliavano la testa. E la sua preoccupazione era quella di aver fatto bene il suo lavoro, cioè ho proclamato il messaggio e l'hanno ascoltato i pagani. Questo ultimo pensiero a me mi incoraggia molto, perché dice: il Signore mi ha assistito e mi ha reso forte. E allora voglio chiederti, tu nella tua vita cristiana, sei stato, mo non dico come Paolo, in punto di morte, però sei stato in grande difficoltà mentre annunciavi il Vangelo, hai sentito come il Signore ti sosteneva, come il Signore ti rendeva forte per annunciare la sua parola, perché sapevi che quello che avevi davanti forse avrebbe avuto solo quella possibilità per ascoltare il Vangelo. Non lo sappiamo noi. E allora dovevo fare tutto quello che era possibile. E non avevo il coraggio. Avevo paura che mi prendevano in giro. Avevo paura che qualcuno mi colpisse addirittura. L'ho preso uno schiaffo io, sapete, una volta, perché ho presentato il Vangelo. E mi ha difeso un fratello. Purtroppo non sta più nella chiesa. Daniele Pozzi l'ha preso per il bavero e gli ha detto: oh, come ti permetti? Grazie, ma non era così che dovevamo parlare a quest'uomo. Eppure il Signore mi ha reso forte in quel momento. Io ho potuto spiegare il Vangelo. Ho potuto spiegare il Vangelo a quell'uomo là. Il Signore non ci lascia soli, cari fratelli. Il Signore non ci lascia soli, cari amici. Che state pensando se vi conviene un Signore così? Beh, io penso di sì. Io penso di sì. E noi dobbiamo annunciare il Vangelo, dobbiamo annunciarlo, proclamarlo a tutti. Ma io sono troppo piccolo, io sono un bambino. Qualcuno potrebbe dire. Sapete che cosa ha risposto il Signore ai farisei che nel Tempio dicevano: ma falli sta zitto, a quei bambini che proclamavano Gesù come il Salvatore, il Messia. Gesù, sta scritto in Matteo 21, ma Gesù disse il Salmo 8 al versetto 2, Salmo 8 versetto 2, citò queste parole ai farisei dicendo che era impossibile farli tacere. Devo cambiare Bibbia, queste le pagine mi si frantumano tra le mani ormai. Salmo 8 versetto 2. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre in silenzio l'avversario e il vendicatore. Anche i bambini possono annunciare il Vangelo. E va bene, i bambini sì, ma io ormai sono vecchio. Ormai sono vecchio. Pure io devo annunciare il Vangelo? Sentite ancora, meraviglioso, il Salmo 92, me lo ripeto spesso, chissà perché, il Salmo 92, al versetto 13, quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Signore, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. Per fare che cosa? Per annunziare che il Signore è giusto, Egli è la mia rocca e Lui non vi è ingiustizia. Non vuoi proclamare anche tu le qualità, le virtù eccezionali di colui che ti ha strappato dalle tenebre alla sua meravigliosa e ti ha portato nella sua meravigliosa luce? Spero di sì. Andiamo verso la conclusione. Il versetto 10, Pietro conclude il suo pensiero, la prima parte, poi inizierà ad applicare queste cose, a dire ai credenti come si devono comportare verso la moglie, il marito, eccetera. Ma ci sarà qualcun altro a parlare di questo. Nel versetto 10. Rileggiamolo. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Noi non eravamo il popolo di Dio, prima il popolo di Dio erano gli ebrei. Noi eravamo stranieri. Prima della conversione a Cristo eravamo come pecore smarite, eravamo dispersi, eravamo suoi, come ho detto, per creazione, ma a causa del peccato eravamo lontani da Lui. Ma ora che il Signore ci ha chiamato, siamo tornati nel gregge del buon pastore. Prima di conoscere Cristo eravamo senza speranza e senza Dio in questo mondo, ma ora, dice l'Apostolo, siete il popolo di Dio, chiamati e raccolti da Dio da nazioni diverse, ripeto, dall'Ucraina, dalla Francia, dalla, non so, quelle due sorelle da dove vengono, però forse sudamericane, insomma, da nazioni, ah, l'Ucraina, l'ho detto, Russia, da nazioni diverse. Adesso siamo tutti cristiani, se abbiamo creduto in Gesù, siamo stati raccolti per formare un popolo, il popolo di Dio, il popolo del nuovo patto, il nuovo patto che Dio aveva già preannunciato in Geremia al capitolo 31 e che Gesù ha ricordato nell'ultima Pasqua. È un versetto che ripetiamo spesso durante la prima domenica, in Luca 22, quando dice che il Signore prese il pane e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi. E dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e disse: questo è il calice del nuovo patto nel mio sangue, il nuovo patto nel suo sangue. E questo patto è un patto perfetto. Io voglio leggere in Ebrei al capitolo 10, dal versetto 14. Gesù si stava offrendo come l'agnello di Dio, puro e senza macchia. Lo scrittore delle lettere agli ebrei ricorda, infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Non servono altri sacrifici. Non servono sacrifici incruenti, sapete, la messa è la ripetizione del sacrificio incruento di Gesù. Perdonatemi, voi cattolici che mi state ascoltando, è una bugia. Qui c'è scritto, ed è vero, perché Gesù sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Non c'è bisogno di ripetere altri sacrifici, non c'è bisogno. Una volta per tutto, per tutte, ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati, e anche lo Spirito Santo ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: questo è il patto che farò con loro, dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori, le scriverò nelle loro menti, e gli aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. E avendo quindi, fratelli, la libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova, vivente, perché Gesù è vivo, che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede a Dio. Avviciniamoci a Dio. Dio ha messo da parte momentaneamente il popolo di Israele, ma quella profezia di Geremia, capitolo 31, riguardava anche il popolo di Israele. riguardava il popolo di Israele e la promessa che il popolo di Israele sarebbe stato riaccolto di nuovo da Dio. Dio amato Abramo l'aveva scelto e aveva scelto così i suoi discendenti come suo popolo, in Deuteronomio 4:7 è scritto questo, e si era affezionato a loro. Non vi emoziona questo pensiero, no? Come lo vedi tu Dio? Come lo vedi Dio? È scanfibile, non lo vedo, è spirito, però come te lo immagini? Tutto di un pezzo. Ma qui dice che si è emozionato, si è affezionato. E dice anche in un altro salmo, poiché hai messo il tuo affetto su di me, io ti amerò e ti preserverò. Dio non ha abbandonato il popolo di Israele. Quando la Chiesa sarà rapita in cielo, ristabilirà il rapporto con Israele. Perché Dio vuole abbracciare tutti nella misericordia. Dio ha fatto misericordia a noi e fa misericordia, farà misericordia al popolo di Israele. Alla seconda venuta di Cristo entrerà in atto la misericordia di Dio verso il suo popolo. Israele pentito e credente otterrà misericordia. Vi voglio chiedere di, e stiamo andando verso la fine, Zaccaria capitolo 12, versetto 10. Zaccaria è un profeta dopo l'esilio e parla molto del secondo ritorno di Gesù. E qui è il Signore che parla quando dice al versetto 10: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, dice il Signore, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. In quel giorno ci sarà lutto a Gerusalemme, però sarà un momento eccezionale per loro, perché nel ravvedimento troveranno il perdono e la salvezza di Dio. E ancora in Isaia 59:20, il profeta annuncia che un Salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si riconvertiranno alla loro rivolta. E ancora in Isaia ce ne stanno tante di queste profezie che parlano del popolo di Israele, ma che parlano soprattutto della misericordia di Dio. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Dio vuole donare la salvezza e vuole mostrare misericordia a tutte le persone del mondo in Cristo Gesù. E così ancora, vi leggo l'ultima profezia, ma ce ne sono ancora, sempre in Isaia, al capitolo 60, versetti 1 e 3. Dio parla al popolo futuro e dice: sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta, la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra e un'afflitta oscurità sconvolge i popoli. Ma sta parlando di questi periodi. Un'afflitta oscurità sconvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare per te, le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore della tua aurora. I giudei, ora credenti, insieme a noi stranieri, abbiamo già ottenuto misericordia, ma un giorno anche la nazione di Israele, il popolo, l'etnia di Israele, si convertirà e otterrà misericordia. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Dobbiamo proclamare la misericordia di Dio. Questo è il nostro compito, cari fratelli, care sorelle. Il Signore dice che noi possiamo fare la differenza. È la tua ambizione? Adesso che hai ricevuto una nuova identità, qual è la tua ambizione? Annunciare il popolo, annunciare alla gente la grande misericordia di Dio. E allora ricordiamo, in conclusione, che Dio non delude, chi crede in Lui non è confuso, perché abbiamo un Dio misericordioso. Le affermazioni della Bibbia che riguardano Gesù Cristo sono preziose per noi e portano conforto e speranza vera. Ci insegnano a camminare in questo mondo in comunione con Dio e uniti l'uno all'altro. Cristo è in noi e ci ha uniti con Dio e ci ha uniti a Lui e non saremo, come ho detto, mai abbandonati. Il vero cristiano sa di essere nel piano di Dio, la sua Chiesa, e sarà vincitore un giorno contro questo mondo corrotto. Il vero cristiano sa di essere cristiano, di essere proprietà di Dio, perché Dio ci ha acquistato col prezioso sangue di Gesù Cristo. Il vero cristiano ha ottenuto misericordia, ogni peccato è stato cancellato per sempre. Gesù l'aveva detto in Giovanni, capitolo 5, versetto 4, chi ascolta la mia parola? E spero che voi abbiate ascoltato oggi la parola di Dio. E quindi questa esortazione che Gesù ha fatto, un'esortazione solenne, perché dice in verità, due volte l'ha ripetuto, quindi era una cosa importante. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, al presente, adesso. Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Che questo sia il più bel regalo di Natale che tu possa ricevere in questo periodo, la salvezza gratuita che Dio è pronto a donare a tutti quelli che accolgono la sua misericordia. Misericordia, sapete, significa avere un cuore pronto, pieno di compassione, ma pronto ad aiutare il misero. La misericordia è più della compassione, perché la misericordia spinge all'azione e Dio ha agito, ha tanto amato il mondo che ha mandato Gesù Cristo per te, affinché tu non riceva il giusto, la giusta conseguenza del tuo peccato, ma che tu possa abbracciare il Signore Gesù come re quando tornerà e non inginocchiarti pieno di timore davanti al giudice giusto e eterno. Questa è la mia ambizione. Spero che sia, prego, e spero che sia anche la vostra. Che il Signore ci benedica. Signore, grazie per quello che hai fatto. Noi siamo deboli, Signore, siamo veramente, abbiamo bisogno di Te. Abbiamo bisogno del Tuo aiuto, del Tuo sostegno per poter camminare in questo mondo difficile. Signore, grazie per la lettera di Pietro che stiamo cominciando a studiare, scritta per i cristiani che soffrono nelle ostilità che crea il mondo contro quelli che vivono per Cristo e vivono in Cristo. Signore, tutti noi abbiamo tante difficoltà da affrontare e molte volte, Signore, ci sembra di non farcela, ma grazie perché Tu sei un Dio buono, misericordioso, pieno d'amore. Grazie perché ci hai chiamato a Te, Signore, siamo la Tua stirpe eletta, la gente santa, il popolo che Tu ti sei acquistato perché possa proclamare la Tua meravigliosa virtù, le Tue qualità. Grazie, caro Padre, aiutaci, benedici in questo giorno le nostre vite, in questo periodo le nostre vite, che possiamo brillare della Tua luce. È uno specchio sporco, non può riflettere la luce. Aiutaci, Signore, a venire davanti a Te per essere puliti e per poter essere strumenti per il Tuo messaggio di salvezza, per il Tuo desiderio di salvare il mondo. Benedici la Tua Chiesa, Signore, nel nome di Gesù. Amen.